Allora, torniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questo è sempre Silenzio Assordante e, come preannunciato, abbiamo in collegamento un compagno e una compagna dalla Val di Susa. Intanto vediamo se il collegamento è stabilito. Mi sentite bene?
Ciao a tutte.
Ciao a voi, grazie intanto per contribuire di nuovo a questa trasmissione. E allora, con voi volevamo un po' rifare un po' una brevissima cronistoria di quanto avvenuto negli ultimi giorni. Noi qui dalla radio abbiamo seguito, insomma, sin dall'inizio dello sgombero, proprio dalle prime ore, quanto avvenuto. Ci tenevamo a fare un brevissimo aggiornamento proprio degli ultimi giorni, per dare anche ascoltatori e ascoltateci il quadro completo della situazione, e poi con voi, come già vi avevo detto, come anche preannunciato, volevamo fare un po' una riflessione un po' più ampia su un po' sul sia su quello qual è il momento attuale della lotta no TAV e poi anche un po' quali sono i temi principali che va a toccare questo tipo di movimento, che è un movimento, insomma, sappiamo di durata ormai quasi trentennale, e quindi, insomma, capire un po', diciamo, inquadrare un po' la questione un po' più a ampio raggio. Quindi io vi cedo la parola, vedete voi, insomma, come organizzarvi con gli interventi, tanto non c'è nessun problema, e vi chiederei, appunto, se avete voglia di raccontarci un po' da quando, insomma, noi venerdì scorso abbiamo fatto un lungo aggiornamento su un po' sulle giornate di lotta che ci sono state proprio immediatamente dopo lo sgombero. Eravamo un po' rimasti a quando due persone si sono incatenate nella casetta lì nel presidio dell'ex aeroporto di San Didero. Quindi poi da lì raccontateci un pochino come si sono evoluti i fatti.
Sì, senz'altro, diciamo che ci sono state mobilitazioni quotidiane, questo un po' per dare il punto alla situazione. In questo momento è così, ci sono cose che succedono tutti i giorni, niente di eclatante, però partiamo da lunedì. Le quattro persone che ancora resistevano sul tetto hanno dichiarato di essere, appunto, ormai a corto di viveri e di acqua, di non voler scendere autonomamente, e per fare questo si sono incatenate a questo bidone in cemento armato. Tutto questo proprio perché comunque sappiamo, anzi c'è stato dichiarato apertamente, che la strategia da parte della questura era quella di lasciar correre, aspettare che si stancassero e silenziare la cosa. Per cui noi abbiamo pensato, ovviamente in primis le persone che erano sul tetto, che era giusto dare un segno di determinazione e di non scendere volontariamente. Per cui è stato richiesto di fatto che i lavori cessassero e che la militarizzazione pure cessasse, e in segno di protesta due delle quattro persone si sono imbidonate. Da lì sono aggiunti poi i pompieri, la polizia si è dichiarata incompetente o che comunque non voleva assumersi la responsabilità di questo sgombero, e quindi tutta la giornata è passata nelle varie fasi di liberazione, mi verrebbe da dire, delle persone che si erano autoimprigionate. Finite poi in serata con il loro ritorno tra di noi e l'accoglienza da un numero, insomma, quasi un centinaio, forse di più, 150 persone che le hanno poi ormai accolte al buio quando sono rientrate. E così, diciamo, si è chiuso questo lunedì.
Ok, sicuramente, ecco, una cosa che da qui si è percepita tantissimo è la larga partecipazione di, insomma, sicuramente di compagni, compagne e di gente sensibile, diciamo, al movimento no TAV da sempre, però anche una larga partecipazione da parte proprio della popolazione della Val di Susa, che devo dire non ha mai, insomma, lesinato da questo punto di vista negli anni. Però, insomma, non è un mistero che ultimamente, no, c'è come ogni lotta di questa portata e anche di questa durata, c'era stata un po' una fase un po' di bassa, chiamiamola così, e invece questa nuova occupazione, questa anche con un, appunto, con un come dire, con una segnalazione un po' diversa rispetto alle solite, diciamo, manifestazioni no TAV. Ecco, secondo voi quanto questa intuizione che c'è stata, insomma, ricordiamo che l'ex autoporto di San Didero è stato occupato a dicembre, se non vado errato, giusto?
Intorno sì, a dicembre. All'inizio di dicembre.
Ok, 13-12
ecco. Per essere più precisi,
ecco, una bella data, esatto, Santa Lucia, ricordiamo a tutti
voilà.
E a tutte che il 13-12 a noi ci piace perché è Santa Lucia e appunto vi stimolerei su questo, qual è stato il motivo, quindi andiamo un po' indietro nel tempo, uno dei motivi principali che vi ha portato e vi ha attirato la vostra attenzione e quindi quella del movimento rispetto a questo luogo.
Ma allora, la decisione appunto di occupare in dicembre proprio quell'area era stata data anche da un'esigenza di date, infatti ci è sembrato molto interessante per una volta riuscire ad essere all'interno di un territorio interessato da un megaprogetto prima che questo progetto partisse, e in base a delle date che poi si sono rivelate in realtà non vere, sembrava appunto che quello di dicembre fosse un periodo adatto, e il fatto che in realtà poi queste date siano state poi non rispettate, i tempi dati dall'Unione Europea si siano dilazionati fino allo sgombero della scorsa settimana, secondo me è stato in realtà molto interessante perché ha permesso, in un periodo in cui di fatto mancano completamente degli spazi di auto-organizzazione, di avere proprio qualcosa di questo tipo qua in valle, e in questi mesi quello che è stato molto anche umanamente molto bello è stato vedere avvicinarsi a questo spazio e alle proposte che ne nascevano tante persone diverse, anche persone che come dicevi pure tu prima negli anni magari hanno dedicato tanto tempo a questa lotta e poi nell'ultimo periodo meno, e che invece appunto negli ultimi mesi si sono reinvestiti molto, e allo stesso tempo abbiamo anche notato che si sono avvicinati molti giovani della valle, e questa è un'altra cosa che sicuramente è interessante e super positiva per tutti noi. E si è composta quindi un'assemblea molto, molto eterogenea in realtà, che però penso sia stata anche un po' la forza di questo presidio. Infatti è stato uno spazio vissuto quotidianamente perché chiaramente c'era l'esigenza di vivere la giornata e le nottate lì, e il fatto di organizzarsi per turni ha permesso a persone di conoscersi, a comitati un po' diciamo silenti di riattivarsi e quindi a loro volta di farsi poi promotori di lotta all'interno dei propri territori. E io quello che ho notato è stato, in effetti forse mi avrebbe potuto stupire se non avessimo appunto lavorato per mesi per farsi tutti assieme che si arrivasse a questi risultati, però in effetti la risposta allo sgombero della valle secondo me è stata positiva e buona, e sia in termini numerici per il corteo del sabato, che è stato uno dei più partecipati degli ultimi anni, e sia in termini poi di azioni diffuse che stiamo vedendo continuare sul territorio, che in effetti in queste due settimane, certo con momenti più o meno emozionanti e più o meno intensi, però mi sembra che il calendario di attività e di iniziative sia bello pieno. Ancora questo prossimo weekend, insomma, ci saranno attività tutti i giorni legati a questo progetto, e questo penso sia appunto, spero sia il sintomo di un po' di una ripresa della lotta no TAV qua in Val Susa.
Allora, restando a questa questione un po' della sia organizzativa, diciamo, ma anche della partecipazione, che insomma un po' come ce l'avete raccontata in questi giorni, voi che siete stati lì tutto il tempo, sicuramente, diciamo, fare un'occupazione o comunque un progetto, portare avanti un progetto del genere in un periodo del genere, cioè quello della pandemia, a prescindere poi da individualmente come ognuna di noi si è vissuto o vissuta questa cosa, sicuramente è stata un po' una scommessa, no? Ecco, la cosa che un po' ci ha colpito è appunto quanto invece proprio questa progettualità anche proprio lì sul territorio sia riuscita in qualche modo anche un po' a scardinare, a mettere un po' in discussione quello che è stato un po' il mantra del governo durante tutta questa pandemia. Ecco, ricordiamo e insomma abbiamo un po' introdotto la trasmissione di oggi parlando di un tema che purtroppo ce lo ritroveremo insomma accollato per immagino un bel po' di tempo, che è quello della transizione ecologica. Ecco, nel momento in cui in uno Stato-Nazione si parla e si fa un gran parlare di transizione ecologica, riconversione, con poi le solite parole d'ordine, nuova governance, prevenzione ambientale, con rinnovate competenze tecniche, questo aggettivo smart che viene posto davanti a ogni parola, la digitalizzazione, insomma, la sensazione da qui è che questo tipo di lotta e di protesta nello specifico che c'è stata in questi giorni sia riuscita un po' anche a scardinare, a mettere un po', non dico in scacco, ma in dubbio, in discussione tutta una serie di discorsi che invece vengono portati a livello mainstream. Non so che sensazioni avete avuto voi su questo.
Ma guarda, proviamo a risponderti. Ovviamente non ci sono risposte certe, anche la domanda tocca tantissimi argomenti. Possiamo anche semplicemente dire, anche umilmente, come dire, senza grosse pretese, che come dire, le risposte a questi problemi dobbiamo cercarle e trovarle noi. E forse non ce le abbiamo, però dobbiamo cominciare a cercarle. Per incominciare a cercarle dobbiamo attivarci. Noi abbiamo usato molto questa parola, questa frase che è stata poi ripresa da tanti, della cura nella terra, nel senso che sicuramente non crediamo che qualsiasi problema ci sia la cura possa venire da un lockdown, da un governo, da uno stare a casa, ma va cercata da noi e va cercata altrove. E questo forse è il quadro generale di cui forse noi stessi non ci siamo resi conto, però è stato quello. Mentre tante persone anche nel movimento stavano chiuse in casa perché avevano paura, perché sono state terrorizzate in attesa di una soluzione che non si è capito chi dovrebbe dare e di quale soluzione poi veramente si trattasse, noi abbiamo scelto in controtendenza effettivamente di dire no, adesso andiamo a occupare un posto che sappiamo che sgomberano fra 20 giorni in un momento di pandemia in cui ci dicono restate a casa, e ci siamo messi lì dentro in una discreta quantità, poi perché insomma il nostro percorso comincia prima, magari poi ne accenneremo, comunque arrivavamo, noi eravamo come dire impreparati, il conoscersi, l'aver fatto delle cose insieme, l'essere attaccati a questo ragionamento che sia sul luogo, cioè, ma non solo nel senso del locale, ma anche sul luogo nel senso di attaccamento al territorio, qualunque esso sia, ci ha dato, secondo me, può essere che ci abbia dato un po' più di una visione un po' più ampia del problema. E quindi diciamo, secondo me la partenza è un po' questa. La spinta iniziale è venuta dall'essere non solo notav, ma essere notav con un perché che andava oltre a quello che poi, come dire, la cosa più comunemente conosciuta, cioè lo spreco di denaro pubblico, l'opera inutile, l'opera dannosa, cose tutte vere, senz'altro, però forse l'abbiamo approcciata da un'altra angolatura. Di fatto all'inizio ci sono state forse anche delle resistenze all'interno del movimento stesso, ma poi questa ricerca, questo non volersi piegare a quello che era ormai il conformismo maggioritario dello stare a casa, probabilmente ci ha dato una spinta, e possiamo dire che per una volta forse l'abbiamo azzeccata, visto che possiamo dire che il percorso è stato tutto in crescita e in qualche modo lo è ancora. Le persone si sono avvicinate, ci hanno visto un qualcosa di buono, e quindi penso che possiamo darne in questo senso un bilancio positivo.
Ok, sempre restando appunto su questo, chiaramente quello che provavo a dire prima è che la contraddizione di una, no, di un discorso retorico di Stato che appunto va la cura, la solidarietà, dobbiamo prenderci cura l'uno dell'altro, eccetera, eccetera, chiaramente va in estrema contraddizione con un territorio che viene militarizzato come è stato in questi giorni in Val di Susa. Lì, in particolare lì a San Ditero, lo è da anni più in alta montagna, e appunto, cioè, quanto questi due discorsi, appunto, che da una parte che si deve andare verso un rinnovamento green di qualsiasi cosa e dall'altra invece si continuano con queste opere, si continuano a devastare i territori, probabilmente insomma avercelo un po' sotto gli occhi e proprio sotto le mani è un qualcosa che, no, che si nota di più forse, ecco.
Ma certo, sì, io credo che in un territorio come questo le contraddizioni vengano fuori in maniera ancora più evidente, sono quasi degli schiaffi in faccia. Da una parte il governo ti chiede di rimanere chiuso in casa perché devi fare attenzione al tuo sistema respiratorio, eccetera, eccetera, e nel frattempo non si prendono minimamente cura del fatto che probabilmente qua le persone moriranno di tumori respiratori dati dall'inquinamento che arriva da terreni ormai devastati da anni di fumi che arrivano dalle acciaierie, dallo movimento terra, da transizione dei camion da questi territori e quant'altro, no? E penso che una delle cose, delle risposte che probabilmente sono state più, anche più interessanti, che forse sono state quella che hanno anche attirato di più le persone, è stato anche il fatto di avere proprio un posto dove potersi incontrare, no? Cioè dove potersi trovare tra vicini, tra esseri umani, e quindi partire da questa cosa che era una banalità fino ad un anno fa e adesso sembra invece qualcosa di estremamente raro, no? E io credo che invece questa sia stata probabilmente la cosa più importante di questa esperienza, proprio perché ha dato la possibilità a un sacco di persone di ragionare insieme, di ritrovarsi, di capire anche quando si parla di cura, no? Di che cos'è che si tratta e che cosa intendiamo noi, no? in questo senso, e quindi anche l'attenzione al lato sociale che si dà alla cura del sé.
Assolutamente, tutto ciò è ricondotto anche in un altro slogan che, insomma, per quanto possono valere gli slogan, che però a me piace molto, che è quello appunto: non siamo noi a difendere la natura, ma siamo la natura che si difende. Mi sembra che riassuma abbastanza bene un po' quello che, insomma, no, che cerchiamo di esprimere. Un'altra cosa che è molto interessante, che, di cui accennavate prima, è il fatto, questo un po' più a livello, diciamo così, strategico di lotta, che per una volta, e probabilmente dal mio punto di vista con un'ottima intuizione, si è andato, diciamo, a segnalare, a occupare in questo caso un posto prima dell'inizio dei lavori, perché mi immagino, così ragionando ad alta voce, che conoscendo anche minimamente un po' quella parte più bassa di valle, che in una zona del genere i lavori sarebbero potuti iniziare, diciamo così, in sordina, un po', diciamo, no, senza clamore, ecco, diciamo così. Da questo punto di vista, un po' già lo avete detto, però vorrei un po' stimolarvi su questo.
Fare i sé è sempre un po' arbitrario, però chiaro, poteva essere che non ci fosse nessuna risposta, che nessuna attenzione fosse posta a questo nuovo cantiere, poteva essere che proprio approfittando di zone rosse, lockdown, pandemia, eccetera, cominciassero i lavori senza colpo ferire. Questo era chiaro, che per noi era una sfida da accettare, ne abbiamo discusso, l'abbiamo voluto anche in questo senso. Poi in verità la risposta, i numeri, insomma, l'attenzione che è stata data a questa questione dimostrano che in verità forse sì, può essere che c'era dell'incertezza, ma poi la gente è scesa in strada, questo sicuramente. Una cosa giusto da dire sull'inizio dei lavori è che in verità adesso i lavori che ci sono i lavori per la recinzione, quindi di fatto potrebbe essere che i lavori inizino chissà a fine anno, non lo sappiamo ovviamente,
certo.
Però adesso per lavori si intende la recinzione, ci sono 5 milioni di euro stanziati tra qui e altri luoghi per mettere jersey, rete, fare strade interne, sistemi di controllo e asfaltare, ecco. Questi sono i lavori di cui si parla, però sì, è chiaro che bisognava porre attenzione ed è quello che abbiamo cercato di motivare.
Certo. Un'altra questione che ci interessava era quella appunto un po', no? Legata più in generale al movimento No TAV, alla lotta No TAV, che insomma non staremo qui sicuramente a ripercorrerne i decenni che sono stati attraversati da tantissime cose, tantissime iniziative, manifestazioni, anche modi diversi di esprimersi da tante parti, però ecco, sicuramente un qualcosa che risuonava già tanti anni fa era comunque un po' anche il modo con cui sia tra compagni e compagne sia poi a livello invece più mediatico è stata un po' definita questa lotta, no? Quindi come lotta locale, come lotta ambientale, come lotta territoriale. La sensazione è che soprattutto adesso che discorsi, ripeto, che si facevano anche tanti anni fa, del fatto che comunque poi la questione non è solo legata al cantiere, al tunnel e al treno, ma che comunque mette in discussione un modello di mondo, un modello di, diciamo, come la chiamano, di sostenibilità, che di fatto insomma non ci piace, non va bene. Secondo voi il fatto che proprio in questo momento storico preciso rispetto a quello che sta avvenendo in valle, diciamo che il progetto TAV, insomma lo sappiamo, non è sicuramente solo insomma, come se non bastasse già il disastro di quello, il tunnel, no, lì nel cantiere di Chiomonte, ma poi è un progetto come tanti altri progetti in giro per il mondo che vanno proprio a investire e a colpire in maniera determinante un intero territorio. Se secondo voi questa è una fase in cui appunto si sta vedendo di più questa questione qui.
Devo andare io? Vai tu.
Sì, vediamo. Sì, scusaci. No, ma certo, non so adesso benissimo cosa risponderti, se non magari raccontando un attimo appunto come questo progetto effettivamente investirà tutta quanta la valle, dall'alta valle con il progetto, il cantiere di Chiomonte, che immagino non ci sia bisogno di spiegare perché è già ben conosciuto, ma poi è appunto un progetto che investe tutto quanto il resto del territorio fino in realtà ad arrivare alla Bassa Valle e poi alla zona intorno a Torino. E quello dell'autoporto è uno dei progetti collaterali, come d'altra parte sarà anche la zona intorno a Susa, dove l'autoporto già esistente appunto verrà spostato a San Didero, la scuola di guida sicura, che è un'altra aberrazione di cemento, verrà a sua volta spostata invece più in bassa valle tra Avigliana e Ferriera, e poi in realtà quello che è anche interessante è la parte relativa alla cava di Capri, una cava già esistente che però verrà rimessa in uso per poter collegare tutto il progetto e poter spostare lo smalino dal cantiere attraversando tutta la valle fino appunto lì a Capri. E poi è anche interessante il fatto che in realtà ancora stiano valutando e rivalutando i percorsi, per cui in realtà i cantieri effettivamente cominciano, ma il progetto totale non è ancora chiaro, perché il percorso per come si svolgerà nell'ultima tratta finale è ancora rimesso in discussione. E questo secondo me è anche un dato abbastanza interessante, perché appunto la devastazione ambientale prescinde in realtà da una riflessione poi completa anche su una progettualità che chiaramente non è interessante, ma è, cioè secondo me è importante notare anche queste cose qua. E poi poco prima ci siamo un attimo distratti, ma anche perché ci dicevamo ci sono anche altri progetti che in realtà non interessano effettivamente il cantiere, ma probabilmente ad Avigliana, quindi in Bassa Valle, costruiranno un centro di Amazon. È facile immaginare come poi tutti questi pezzi qua possano possono essere messi insieme in un'ottica appunto di spostamenti di merci, di capitali, no?
Certo.
Vediamo proprio come vadano assieme il trasporto merci su rotaia, su camion, sono intermodali, quindi parla l'uno con l'altro, la trasformazione di una valle in un corridoio merci, che poi è la sua vocazione, perché da quando c'è il Trisus, cioè da 100 anni è la vocazione di questa valle, però è chiaro che è una questione vitale, è una questione globale, è una questione, come dicevi tu, tu dicevi di sostenibilità, io direi di vita, cioè di modello di vita. Avremo tutto un insieme, cioè un territorio completamente infrastrutturato, dai capannoni, posti, centri logistici, autostrade, strade, autoporti e TAV, tutto per chiaramente tutto va insieme, una alimenta l'altra, questo è il punto poi focale, no? È il punto, certo. Anche scusa?
Sì, no, vai.
Questo insomma forse è una banalità dirlo, però la completezza del progetto è quella. Una cosa che si può dire è anche ai fautori, diciamo, di quelli che propagandano il progresso, lo sviluppo e poi sempre il lavoro, la questione del lavoro, è che in verità, per quanto possa interessare o meno, forse a noi quel discorso lì non è che ci interessa così tanto nei termini in cui viene posto, però è anche, come dire, palese che il lavoro diminuisce. Il lavoro diminuisce o comunque cambia di segno, diventa un lavoro precario, chiudono i piccoli centri distributivi, rivendite e insomma cambia completamente anche il mercato sia del lavoro che della distribuzione, della rivendita, quindi a me può anche interessare meno rispetto ad altri argomenti, però veramente si fa veramente difficile continuare a sostenere che quest'opera porterà al lavoro quando certo. È evidente che non sarà così. Tra l'altro,
ma no. Io in realtà trovo che questa cosa sollevata adesso in realtà sia anche particolarmente interessante, soprattutto quando si vedono queste dinamiche riversate sui territori montani, no? Mm-hmm. Proprio perché penso che il tipo di vita che si cerca di portare avanti all'interno dei territori montani sia completamente in opposizione con tutto quello che è invece il paradigma del progresso capitalista, no? E che proprio questo tipo di megaprogetti in realtà rendano praticamente impossibile poi il vivere in montagna. Penso anche, per allargare un po' il focus, oltre ai megaprogetti chiaramente tipo questi, anche ai progetti di turismo montano che devastano il turismo smart che devasta allo stesso modo i territori, li rende di fatto invivibili, proponendo gli stessi schemi di precariato lavorativo in territori che in realtà non l'avevano conosciuto fino a poco tempo fa.
Certo, no, è molto interessante questo, proprio perché una delle, diciamo, delle motivazioni o degli argomenti principali dei CTAV è proprio questo, no, i posti di lavoro, il progresso, il fatto che le cose debbano comunque abbiano una loro, ci viene presentata così la cosa, no, come un po' come una naturale evoluzione delle cose, quando poi di fatto invece non è affatto così. Una cosa che così che mi incuriosiva mentre parlavate, quindi diciamo un po' più, diciamo, brevemente, una breve parentesi sul tecnico, quindi c'è il progetto totale, diciamo, definitivo, comunque più generale rispetto a cosa accadrà effettivamente nei prossimi anni in Val di Susa è ancora molto vago, se ho capito bene, cioè ci sono dei diciamo un progetto modulare in cui ci sono delle zone più o meno in cui si sa cosa avverrà, però il progetto totale definitivo non è chiarissimo, se ho capito bene.
Ma guarda, c'è un progetto di variante, che è un progetto che sarà un bancale di fogli depositato nei vari comuni, che se qualcuno vuole andare a vederselo più o meno dice come dovrà essere. Il fatto è che, come ci hanno sempre spiegato i tecnici, poi di variante in variante, una volta che il progetto è approvato, di volta in volta viene cambiato, ricambiato, stracambiato a seconda delle esigenze, perché comunque è una roba talmente grossa che neanche loro sanno che cazzo staranno per fare. La questione di San Didero è una questione di a domino, come dire, non sanno, cioè per partire a Susa devono spostare San Didero, per fare San Didero devono fare un'altra cosa, c'è Salbertrand, che è il gioco un po' delle tre carte, quindi non sanno neanche loro, ci provano, partono e vanno un po' di qua, un po' di là. In verità il meccanismo è che loro non hanno poi tutta sta grande fretta, anzi, visto che visto anche che abbiamo al governo, il discorso è far partire le opere e farle finanziare. Farle finanziare vuol dire che qualcuno, cioè le banche o gli istituti di credito, danno i soldi e qualcuno poi diventa debitore. Fatto questo, poi tutto il resto diventa, diciamo, secondario. Le ditte cominciano, finché gli arriva il gettito di soldi, fanno qualcosa, quando non ci sono più i soldi si chiude quel pezzo lì. E quindi tutto sarà uno spacchettamento continuo, L'unica cosa, cioè cose che iniziano di qua, poi stanno ferme, poi finiscono, come si è visto a Chiomonte d'altra parte, faccio un pezzettino, sono tutti lotti costruttivi differenti. L'unica cosa, aggiungo solo un dettaglio, che potrebbe essere unificata, potrebbe essere la gestione, come dire, repressiva e come dire la copertura globale del progetto, nel senso se riuscissero a fare che tutta la Val di Susa è una zona strategica di interesse nazionale e lo cercano di fare, questo gli permetterebbe sia delle deroghe dal punto di vista dei controlli dei camion che girano, che vanno, che escono, cioè praticamente non farebbero più bolle in entrata e uscita dai cantieri, perché sarebbe tutta la valle considerata un cantiere, quindi fanno che cazzo vogliono, e sia ovviamente dal punto di vista repressivo avrebbero un armamentario che già hanno a Chiomonte, però esteso su tutto il territorio, per cui potrebbero fare zone rosse ovunque, fogli di via ovunque e tutta una serie di altre cose che staremo a vedere, ma che potrebbero sempre fare. Diciamo che il disciplinamento che la popolazione ha accettato rispetto al Covid gli dà, come dire, magari gli dà l'ardire di provare un po' di più.
E questo potrebbe essere sicuramente un tema importante, sicuramente per la Val di Susa, ma un po' per potrebbe riguardare diverse zone in cui appunto ci sono cose del genere, o anche altre zone dove lo abbiamo visto, per esempio in Puglia con la costruzione del gasdotto, insomma in varie altre zone. E un altro tema sicuramente interessante che avete toccato è proprio quello del, come insomma dicevate, del fatto che poi c'è un'altra retorica con cui diciamo nascondono tante cose, è quella appunto del rinnovabile, no? Quindi c'è sicuramente il discorso più grande rispetto alle energie, discorso insomma lo sappiamo totalmente falso, perché le energie non è che si rinnovano nel senso che una sostituisce l'altra, semplicemente vanno ad aggiungere a quello che c'è, quindi se c'è il nucleare non è che scompare dopo domani, ma semplicemente le cose vanno ad affastellarsi una sull'altra, e voi lo facevate un po' rispetto anche a quello che è proprio il trasporto delle merci, no? Sul fatto che comunque poi, questa è un'altra grande retorica delle ragioni SITAB, il fatto che comunque il trasporto su rotaie è molto meno inquinante e in teoria ha molto meno impatto del trasporto su gomma. Cosa insomma abbastanza diciamo falsa, cioè abbastanza facile insomma dire senza fare insomma grossi proclami, che di fatto non sarà così, no?
Provo a risponderti, ovviamente non siamo esperti di trasporti e neanche economisti, come puoi immaginare. Noi dobbiamo sempre tenere conto il globale, cioè il totale. Chiaramente nel momento in cui più merci si spostano è peggio, non sarà meglio. Sì, magari sarà tendenzialmente meglio che quelle che si aggiungono vadano in treno piuttosto che in camion, però dipende che treno. Conto è fare un treno sulla pianura, un conto fare 200 km di tunnel, questo lo sappiamo. Ma ovviamente è che la tendenza globale è quella dell'aumento del trasporto delle merci. L'Unione Europea è dipendente assolutamente dalla produzione di merci altrove, e poi però quando arrivano deve avere dei canali per trasportarle, e questo è indubbio. L'altra cosa che ci può venire in mente così sui due piedi è, diciamo quello che vogliamo, ma la realtà è che se ci si mette sulla statale, su una delle statali che attraversano la Val di Susa e vanno in Francia, è piena di camioncini polacchi, di solito per lo più, che trasportano merci, sono piccoli camion, 35 quintali, che fanno il trasporto che una volta facevano i tir sull'autostrada, e lo fanno sui statali perché costa meno la mano d'opera, perché
costa meno anche il trasporto, perché indubbiamente è molto meno costoso riempire un piccolo camioncino piuttosto che un tir, e meno costoso anche dopo nei termini di gestione, proprio perché non è necessario avere degli autoporti per gestire poi i container all'interno dei tir, me è una gestione molto più rapida. Io credo che in realtà, cioè, la questione non sia decidere se è meglio la gomma o la rotaia, insomma, il problema in realtà è proprio il ragionamento che sta dietro sia alla gomma che alla rotaia. Di fatto, cioè, l'opposizione che secondo me stiamo cercando di portare avanti qua è proprio contro quel tipo di progresso che induce a cercare di acquistare sempre più merci, che ti induce ad aver bisogni di cui in realtà potresti fare tranquillamente a meno e avere una vita forse anche più felice. Credo che sia più che altro quello, proprio invertire completamente la rotta e il ragionamento che sta dietro alle nostre esigenze.
Assolutamente, in quel senso appunto dicevo che probabilmente appunto lotte del genere, molto più di tanti discorsi, riescono comunque ad abbracciare o quantomeno mettere, almeno dal mio punto di vista, riescono a mettere in discussione piuttosto che questa o quella opera, ma è proprio un modello e un modo di vita. Vi vorrei chiedere adesso, se avete ancora tempo e voglia, qualche cosa invece, andando un po' più sull'aspetto interno, quindi del movimento NOTAV, qualcosa rispetto, diciamo, al livello organizzativo e come, diciamo, quali strumenti, quali modalità vi siete dati nel tempo, quindi da dicembre o comunque in generale fino a oggi, per, ovviamente molto in generale, non voglio, insomma, per organizzarvi e per organizzare quello quanto è avvenuto sia prima della resistenza che dopo.
Ma ci siamo dotati di uno strumento secondo me quanto mai banale, che è quello dell'assemblea, che probabilmente non è lo strumento più originale, ma secondo noi funziona bene. E ci si è quindi organizzati, diciamo, allora, come dicevo prima, c'è l'esigenza di poter presidiare tutti i giorni, quindi appunto ci si è strutturati dandosi dei turni, in realtà anche piuttosto fluidi, in modo da poter rimescolare le persone e darsi il modo di conoscersi meglio. E poi attraverso anche appunto lo strumento dell'assemblea, anche quella aperta, è così che si è un po' poi strutturate le iniziative del presidio e quindi anche un po' la prospettiva politica che si è delineata nei mesi. E questo, in effetti, a breve comincerà anche l'assemblea ormai in esilio. Era l'assemblea del venerdì, continua ancora oggi dopo lo sgombero, e penso che questo sia stato uno strumento importante.
Certo, ma questo anche durante i giorni dello sgombero, i giorni della resistenza, c'era, mi sembra, se non dico stupidaggini, un appuntamento fisso, quasi,
sì,
giornaliero.
Fisso di tutti i giorni alle 6. È un modo quindi per potersi incontrare, fare un po' il punto della situazione, darsi gli aggiornamenti che ognuno di noi poi aveva, e da lì poi poter partire per azioni di blocco, a volte in macchina. Questa è stata una pratica secondo me abbastanza interessante, perché in questo periodo appunto di pandemia, in cui la gente è preoccupata, in realtà quello che ho notato è che ultimamente la gente è molto più preoccupata per le multe che non per la propria salute, però in realtà di fatto poi la questione rimane uguale, cioè ha poca voglia di uscire in strada. Abbiamo visto che quella della proposta dei blocchi in macchina o dei rallentamenti in giro per le statali sta funzionando abbastanza bene, perché permette a tanti di partecipare senza temere appunto grosse multe. E poi effettivamente le assemblee, queste punte fisse delle 6 di sera, in alcuni casi sono state anche delle riunioni di comitati, quindi delle riunioni che radunano i vari gruppi un po' più anche organizzati qua in valle, in un momento decisionale organizzativo.
Sì, una sola cosa aggiungo, perché ovviamente assemblea può voler dire tante cose. Credo che la cosa interessante sia stata che, certo, anche come male necessario in certi momenti, direi, dall'assemblea bisogna passare, però il fatto, come diceva prima, di vivere insieme tutti i giorni dava chiaramente una forza in più, nel senso che l'assemblea è uno snodo organizzativo in cui ci si parla tutti, ci si chiarisce le cose, però poi lo stare insieme così tanto tempo è quello che ha fatto, diciamo, diventare l'assemblea differente, è quello che ha poi dato, come dire, anche una marcia in più alle persone che si conoscono non solo per quello che dicono ma anche per quello che fanno, per il piacere o meno evidentemente di stare insieme e nel trovare la formula giusta per stare insieme. Questo è diciamo, un dietro le quinte che va tenuto in conto. E l'altra cosa, io credo che pur con tutte le difficoltà e i limiti, perché insomma non voglio neanche che ci autoincensiamo, però perlomeno l'intenzione, il tentativo è stato quello all'interno delle assemblee di lasciare spazio, di non per forza arrivare a una sintesi, di non avere una gerarchia in cui si stabilisce una linea e quindi ci deve essere l'aderenza a questa linea o all'idea che diciamo che è diventata preponderante con metodi più o meno di consenso più o meno forzati. Questa cosa qui, anche saper fare un passo indietro, saper aspettare, cercare di aspettare magari nei momenti in cui non si trovava un'opinione comune, secondo me alla lunga, per quanto non sia stata lunghissima, alla lunga ci ha dato la forza, ha dato la fiducia nel gruppo, ha dato anche, come dire, il piacere di stare in un gruppo, in un'assemblea che rispetta anche le differenze, in cui se in un momento non c'è una coesione su un aspetto, si dice vabbè, noi stiamo bene insieme, ci capiamo, abbiamo fiducia di noi stessi, in questo momento su questa cosa la pensiamo diversamente, però non diventa un'imposizione, una sfida, un obbligo e non deve diventare per forza un problema. Chiaramente il livello dello scontro della situazione ci permetteva anche, i tempi delle decisioni ci permettevano anche di farlo, però secondo me è stato un dettaglio importante, dico secondo me ma in verità è un'opinione comune che molti hanno espresso, rispetto a situazioni più ingessate, a assemblee più ingessate che una loro resistenza, una lotta così lunga inevitabilmente insomma crea nel tempo.
Certo,
no?
Certo. No, dettaglio fondamentale a dimostrazione del fatto che insomma la tanto decantata orizzontalità nelle lotte eccetera poi è un qualcosa che di fatto, come giustamente dicevate voi, si costruisce più giorno dopo giorno e non tanto un'etichetta che così che si appiccica sopra a questa, a quell'assemblea, a questo, quel gruppo, insomma, no, molto interessante quello che dite. Sentite, le ultime due cose, poi così vi lascio, vi sto trattenendo troppo. Vabbè, non vi faccio la domanda sulla repressione perché porta sfiga e vabbè, tanto insomma, però insomma abbiamo visto più che altro, ve la ribalto un po' su quella che è stata un po' la narrazione mediatica di un po' soprattutto sui fatti dello sgombero. Oggi qui a Roma è stata occupata simbolicamente la sede della Repubblica, che insomma non è nuova a questo, però si è abbastanza distinta per proprio l'ignobilità di quanto è riuscita a scrivere rispetto a questo sgombero. Vi chiederei se avete notizie su Giovanna, su come sta, e poi proprio in ultima istanza se avete insomma in conclusione su rispetto a iniziative future, insomma a come più o meno pensate di portare avanti insomma anche tutto quello che si è raccolto in questi giorni.
Allora, rispetto a Giovanna, gli ultimi aggiornamenti che ho è che la sua situazione clinica migliora, per fortuna i versamenti si stanno riducendo, non avrà bisogno di essere operata, e mentre invece per le fratture al viso in realtà penso abbia già finito l'intervento, probabilmente oggi. Comunque, insomma, la situazione sta migliorando, comunque i medici erano ancora un po' cauti. Indubbiamente le dichiarazioni per le quali le ferite che ha subito non sarebbero compatibili con quelle di un lacrimogeno, eccetera, eccetera, sono inaccettabili, sono inaccettabili, come se insomma in questi anni tra le ferite e i feriti e le ferite e i morti che ci sono stati in
Italia, in Francia, in Europa, eccetera, eccetera, non ci avessero insegnato come, cioè, a che cosa somiglia una ferita da lacrimogeno. E ovviamente anche quello abbiamo visto in questi giorni lanci massicci di lacrimogeni, e molte volte li abbiamo visti lanciati ad altezza uomo come fossero vere e proprie carabine, questo sia durante la notte che durante il giorno. Insomma, sembra un po' che, come sempre, la stampa e la Repubblica nascondano i segreti di Pulcinella riportando semplicemente le veline della questura tali quali, ecco.
Sì, sì, ma insomma, su questo non avevamo dubbi. La cosa che un po', insomma, si è annotata qui è che, rispetto proprio a come si sono svolte le varie, anche i momenti, diciamo, più conflittuali, è che, diciamo, quello che si è fatto di più è stato tenere a distanza il più possibile le persone, appunto, con l'uso di lacrimogeni. Ci sono stati pochi momenti, se non vado errato, poi correggetemi voi, di impatto proprio anche con le forze dell'ordine.
Ma sì, se poteva mettere la gomma piuma sui manganelli, a un certo punto gli avrebbero fatta mettere, non chiaramente perché sono ci vogliono bene, ma perché proprio sapevamo un po' che sarebbe stato così, perché è la strategia che hanno adottato negli ultimi tempi, dopo il 2005 a Venaus, hanno detto forse abbiamo fatto una cagata, e quindi tendenzialmente quando possono fanno così, ovviamente non sempre, come diceva prima la compagna, ci sono persone che hanno perso l'udito, la vista, che gli hanno fracassato la faccia con dei lacrimogeni tirati all'altezza uomo, mica la prima volta,
certo.
Poi sappiamo che loro sono vendicativi e che comunque si possono dare tutte le indicazioni che vogliono, ma poi in piazza poi li devi tenere gli uomini.
Certo.
Lo sanno fare, lo riescono, lo vogliono, oppure semplicemente quando a volte, che ne so, metti un Petronzi a dirigere la piazza, sai già che invece andrà un po' diverso, quindi questa è una novità. La cosa importante è che noi non ci abituiamo, perché il discorso bastava stesse a casa è ovviamente un discorso inaccettabile. È chiaro che chi va davanti sa che rischia di più, si può prendere una manganellata, si può prendere un lacrimogeno in faccia, è chiaro. Noi non dobbiamo fare vittimismo, e penso che chi ha ricevuto in questo caso il lacrimogeno vada sostenuto senza dubbio, e sarebbe pericolosissimo abbassare la soglia di accettabilità. Questo ce lo dobbiamo avere chiaro.
Assolutamente. Allora, se vi va, appunto, in conclusione, se avete un po' qualcosa da dirci su un po' sul futuro, non in generale, ma un po' su quello, se ci sono cose in programma, intanto a stretto giro, o se no più o meno se c'è qualche idea, o se no non fa niente. So che questa è la domanda sempre più difficile.
È un programma abbastanza interessante, secondo me, per questo weekend. Faremo un laboratorio di sicurezza informatica con un focus specifico sulla sicurezza con i cellulari, e poi proseguono gli incontri informativi con i tecnici, proprio perché ci si è resi conto che le persone, comunque, per quanto siano già a conoscenza in molti casi qua in valle del progetto TAV, però sono sempre molto interessate a questo tipo di incontri specifici, dove effettivamente viene loro raccontato bene nel dettaglio che cosa succede nei territori. E poi domenica è il 25 aprile, quindi anche lì ci sarà una giornata abbastanza densa. Faremo una capatina davanti a un ristorante che qua in valle si è distinto per la propria, insomma, passione storica per il nero. L'anno scorso è stato picchiato un ragazzo che aveva cercato di togliere le effigie che mostrano all'interno del ristorante con Mussolini, e quando appunto ha cercato di fare questa azione è stato poi malmenato dai gestori dell'hotel. Quindi torneremo lì davanti a ricordargli che, insomma, l'antifascismo in valle è presente. Ci sarà poi un corteo da San Giorio in direzione San Didero. Si tenterà di raggiungere il piccolo terreno incomodato d'uso che abbiamo come movimento proprio davanti al piazzale, dove adesso che di fatto è occupato dagli sbirri ancora adesso, e cercheremo di arrivare lì, e ci sarà poi un momento proposto dall'Ampi di Valle, sempre qua a San Didero. E per il futuro un po' più sul lungo medio termine, direi risentiamoci e vi terremo aggiornati.
Assolutamente, assolutamente, sicuramente ci risentiremo. Se volete aggiungere qualcosa, fate pure, se no insomma io vi ringrazio per la pazienza e il tempo.
Continueremo sicuramente a interessarci anche da un punto di vista proprio dei gruppi locali, dei comitati, a continuare a stare vicino a queste situazioni e a rianimarle, nel senso ovviamente non nel senso medico, a continuare a stimolare l'interesse, perché abbiamo visto in questi mesi che insomma era un lavoro da fare, che era stato lasciato indietro, e sicuramente è una parte del lavoro. Poi appunto, come diceva la compagna, vedremo come si configurerà da qui a verso l'estate la cosa, ma sicuramente non è chiuso qui, non è lo sgombero di un posto, perché non era un posto occupato che è stato sgomberato, ma noi l'abbiamo occupato proprio per lottare contro l'inizio dei lavori. Ora i lavori sono iniziati e ora inizierà comunque inizierà il gioco, sì.
Assolutamente, va bene, io davvero vi ringrazio di nuovo e insomma è stato molto piacevole farci questa chiacchierata, anche insomma se siamo riusciti un po' a andare un po' anche oltre la cronaca di questi giorni, quindi vi ringrazio e dai, sicuramente tanto ci risentiremo presto.
E dai,
dai, ciao, a presto.
Ciao, grazie, ciao. Mille, un abbraccio, a prestissimo.
Ciao, 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 ciao.